Ecco, vi saluto tutti cordialmente, bentornati, bentornato a Monsignor Luigi Bertazzi per la quarta volta consecutiva tra noi. Ecco, vorrei che facessimo questa sera memoria di Papa Giovanni XXIII, collocandolo da un episodio narrato nell'ultimo libro di Monsignor Bertazzi, in dialogo con i lontani, traggo quello che lui scrive, perché c'è un legame anche, non soltanto perché ha partecipato al Concilio, ma perché ha in qualche modo sponsorizzato la sua beatificazione. E allora mi pare bello aggiungere ancora un tassello per conoscere meglio il nostro ospite. Quando al terzo periodo avevo preparato un intervento che alludeva alla canonizzazione in aula di Papa Giovanni, trovai resistenze. Vi aveva già alluso il Cardinal Siemens in un intervento nel secondo periodo, chiedendo che si canonizzassero persone del nostro tempo, quindi conosciute, tanto da poter più facilmente divenire esempio e stimolo per gli uomini di oggi. Paolo VI, però, sollecitato da altri ad avviare il processo di beatificazione di Papa Pio XII ed esitante per troppi motivi, per esempio per la discussione sul silenzio di quel Papa circa la Shoah, si trovava impedito ad avviare il cammino analogo per il successore di Pio XII. In quell'intervento, oltre a una rivalutazione dei preti operai, chiedevo appunto la canonizzazione per acclamazione di Papa Giovanni XXIII. Il moderatore Cardinal Siemens chiese le 70 firme necessarie per poter intervenire nelle strettoie delle discussioni. Ne avevo solo 50, raccolte con fatica nel pomeriggio antecedente. Quando poco dopo arrivai con le 70 firme, mi disse che l'iscrizione a parlare era già chiusa. Lasciai l'intervento scritto. Dicevo, forse il mondo si attende che noi professiamo di non considerarlo come un sognatore, ovviamente Papa Giovanni, quasi come colui che sovverte in maniera audace quelle cose che dopo una lunga e paziente fatica debbano di nuovo essere riordinate nella tranquillità, ma come un vero cristiano, anzi, un uomo santo da venerare e da imitare e pertanto un vero amico del mondo e degli uomini. L'anno seguente, giunti al tratto sul quale avevo presentato l'intervento scritto, tornai apposta a Roma, era il 4 ottobre, a Bologna si festeggia San Petronio, mi iscrissi a parlare. E il tempo passava. Temendo di non riuscire a rientrare in tempo a Bologna, avevo in programma una vestizione religiosa nell'istituto di Don Dossetti e mio fratello mi aspettava con l'automobile in piazza San Pietro. Avevo già cominciato a uscire, rientrai quasi pensando di dover rinunciare a parlare di Papa Giovanni. Proprio in quel momento il moderatore, sempre il Cardinal Siemens, stava dandomi la parola. Feci l'intervento, rammaricandomi che non si fosse dato il segno di onore richiesto al Papa che aveva convocato il Concilio. Così scrivevo nel testo aggiunto. L'anno scorso, a nome di oltre 70 padri, intendevo chiedere che Papa Giovanni venisse dal Concilio, col consenso del Romano Pontefice, inserito nel catalogo dei santi. Sembrava una cosa opportuna, sia perché, restaurando una tradizione antichissima di proclamazione sinodale, nell'intervento ricordato erano esposti diffusamente i motivi, avremmo esaltato un uomo della cui santità tutti hanno conosciuto le prove, sia nel suo diario, sia in quella prodigiosa convergenza di menti e di cuori, provata specialmente nel momento della sua santa morte, quando tutti gli uomini, di ogni religione e cultura, l'hanno salutato come padre e maestro. La sera, a Bologna, un redattore di L'Avvenire d'Italia mi chiese se potevano pubblicare che era stata chiesta la canonizzazione per acclamazione di Papa Giovanni. Risposi che poteva essere fatto se qualche altro giornale lo faceva, se no poteva sembrare un complotto di Bologna. Il giorno dopo, Laurentin, sulle Figaro e la Valle sull'Avvenire d'Italia, annunciavano la richiesta di beatificazione conciliare di Papa Giovanni. La conseguenza fu che venne cancellato il ricordo di Papa Giovanni dalla messa del 28 ottobre, giorno anniversario della sua elezione al papato, e che Paolo VI avviò il processo di beatificazione per ambedue i papi. Par condicio, e vinca il migliore. Ecco, ricordando Papa Giovanni, riprendiamo la nostra riflessione sulla quarta Costituzione Gaudium et Spes. Buon ascolto a tutti.
Ecco, buonasera, eh? Chissà quanti peccati avete da scontare per venire tutte le sere, eh? Bene, io sono diventato vescovo nell'autunno del 63. La prima riunione fu il 29 settembre, non ero ancora ordinato, no, disordinato come sempre, ma non avevo ancora ricevuto l'ordinazione vescovo. Fui ordinato il 4 ottobre in tutto il mondo a San Francisco e a Bologna a San Petronio. Ecco. Ma ero già nominato e quindi andai. E fu lì che mi resi conto, trovai una delle prime impressioni, e che i vescovi stavano stavano riflettendo. Dice, ma come? C'è un concilio aperto e il Papa fa un'enciclica così importante senza dirci niente. Papa Giovanni aveva pubblicato la Pacem in Terris, che aveva avuto un'enorme risonanza, Non potemmo lamentarci con lui che era già morto. Ma c'erano già avviati, ecco, delle discussioni su piccoli su argomenti minori o parziali. E di qui non so se ve l'ho già ricordato, che prima del concilio, cioè prima che cominciasse, quando non ero ancora vescovo, avevo partecipato a una commissione preparatoria, cioè avevano fatto dei gruppi di vescovi, di teologi, per gli argomenti, erano 10, mi pare, le commissioni solamente. E un giorno che Papa Giovanni aveva incontrato il Cardinale Arcaro, che era l'arcivescovo di Bologna, dice, come va la preparazione del concilio? Cioè, come faccio a saperlo? Non ho nessuno dei miei preti in una commissione preparatoria. Ah, mi dia qualche nome. Allora gli diede due nomi, uno che era il direttore dell'ufficio catechistico per la parte della fede, io ero in seminario, mi mise nella commissione dei seminari dell'educazione cattolica. C'erano dei grandi nomi, Congaro per esempio. Io ho partecipato alle ultime due riunioni, mi pare, e al pranzo di conclusione della commissione. E avevo visto che avevano preparato, non so se 11 documentini su cose, insomma, la morale, l'educazione per questo, cose interessanti, ma così. Spinti dal fatto che il Papa avesse avuto questo successo con la Pacem in Terris, e lì è partita l'idea di dire, ma e se raccogliessimo tutte queste cose, tutti questi temi, in un unico grande tema? sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Ecco, eravamo così in difficoltà che non sapevamo neanche come intitolarlo. Siccome c'erano 16 documenti, per un anno l'abbiamo chiamato lo schema 17. Tra la seconda e la terza riunione hanno ridotto i documenti a 12 e allora questo fino alla fine è rimasto lo schema 13. Per dire come no, provavamo, vedevamo che sì. E alla fine è venuto fuori questo documento che a me verrebbe da dire, ma lo dico così tanto per dare un tono, è una costituzione laica, laica. No, se voi leggete, la leggete bene, come farete? Correrete subito stanotte, basta anche solo domani, ecco, a leggerla, e vi accorgerete che sono tanti richiami al Vangelo. Però perché laica? Come la pacem in terris, ecco perché l'aveva ispirata. La pacem in terris, Papa Giovanni aveva scritto la pacem in terris, forse ve l'ho accennato, dopo la crisi di Cuba, no? In cui stavano per fare la guerra all'America e alla Russia, non volevano farla. Ma non potevano più tirarsi indietro. Kennedy aveva detto a Khrushchev: o fermi i missili, stavano andando i Khrushchev i missili a Cuba, o fermi i missili o bombardo Cuba. Khrushchev non poteva fermare i missili, se no faceva vedere che aveva paura dell'America. L'America avrebbe dovuto bombardare, se no faceva vedere che aveva paura della Russia. Non volevo mica fare la guerra, sarebbe stata la guerra atomica, la fine del mondo, però non potevano perdere la faccia. Kennedy toccò il Papa, attraverso il Partito Comunista, sentì Khrushchev e nell'autunno del 62 fece un grande appello: politici del mondo, fermatevi, il mondo non vuole la guerra, vuole la pace. E fu facile per Kennedy dire: per la Russia mai, ma per il Papa mi fermo. E anche Khrushchev era d'accordo, disse: per l'America mai, il Papa non mi interessa tanto, ma per questa volta mi fermo. Dissero meglio, ma ha preso poco così. E fu così colpito Papa Giovanni, nell'essere stato strumento di pace, che preparò la pace all'interno. E fu anche furbo, perché Papa, ecco qui mi sfugge sempre il nome, Papa Pio XII, non faceva tante enciclica, faceva i radiomessaggi natalizi, no, per Natale, e si serviva di un gesuita tedesco che insegnava la gregoriana. Si faceva così l'università, anche se non era nelle nostre scuole. Andiamo a sentire, una volta c'era un famoso padre Cappello, adesso lo fanno santo, era un grande giurista, aveva una memoria fenomenale, faceva tutte le lezioni senza avere nessun appunto. Andammo a sentirlo una volta, non eravamo mica della sua, ma per sentire. E una volta andammo anche a sentire questo famoso sociologo, di cui mi sfugge sempre il nome, un tedesco era, che è quello che preparava i documenti per Pio XII. Bravissimo, ma ahimè, tedesco. Quando per Natale facemmo si facevano i bollettini, no, da studenti, prendendo in giro i professori, a ogni professore avevamo messo il titolo di un film. Per questo sociologo tedesco, che è quello che faceva i documenti del Papa, il film era L'ora che uccide. E invece Papa Giovanni a Venezia aveva conosciuto di Treviso un moralista, un certo Pietro Pavan, Monsignor Pavan. Dice: ma vieni a darmi una mano. Aveva uno stile un po' diverso, una cosa un po' più viva, che è venuto fuori un'enciclica a Pacem in Terris. Ma perché era importante? Perché i papi, ovviamente, scrivono su cose religiose, nel loro mestiere, nel loro compito, e scrivono per i cattolici. Questa volta Papa Giovanni scrisse su un tema non strettamente religioso, la pace, e si rivolge ai cardinali, ai vescovi, ai vescovi, ai preti, ai frati, ai suore, ai fedeli e a tutti gli uomini di buona volontà, anche non cristiani, che da allora tutti i papi, le encicliche, perfino Papa Benedetto l'ultimo, che è piena di Vangelo, ma è a tutti gli uomini di buona volontà. Allora, se tu scrivi a tutti gli uomini di buona volontà, devi tirar fuori degli argomenti di ragione. Se tu dici solo il Vangelo, dici: ma io non sono cattolico, sono musulmano, sono buddista, non so niente. Sì, io tiro fuori, ma poi dico anche con delle ragioni, che siano solo ragioni di ragione, Così anche chi non è cristiano ragiona con me. Laico, no? Laico nel senso, come ho detto sempre, non di anticristiano, ma di ragionevole, di umano. Poi ognuno avrà le ispirazioni che vuole, ma quando mi metto a parlare, vi citavo il documento dell'ONU, 10 dicembre, no? Del 1948, sui diritti umani. Ogni uomo ha diritto alla vita, alla salute, alla cultura, alla famiglia, alla partecipazione. Uno dice, ma questi qui sono principi del Vangelo. Sì, sì, qualcuno l'ha chiamato il Vangelo secondo l'ONU, Vangelo secondo Matteo, secondo Luca, secondo l'ONU. Ma se loro dicevano, sa, Gesù ha detto l'altro, potrebbe dire, io sono con Mohammed, io sono con Buddha. E allora si sono ispirate anche al Vangelo, cattolici, protestanti, ortodossi, ma le hanno dette in modo laico, in modo umano, in maniera che qualunque religione tu abbia, qualunque cultura, ci ragioniamo insieme. Ecco, Papa Giovanni ha cominciato questo stile laico delle enciclica, che sono religiose, ma però le dice in modo che anche chi non è cristiano. Ecco, allora questo ha dato la spinta a questa Costituzione. Io la chiamo laica così un po' come provocatorio, perché uno dice, ma c'è tanto Vangelo, d'accordo. Però sono cose che le dici in modo di ragione, il Vangelo va bene, però. E voi sentirete allora come sono. Tant'è vero che quando l'abbiamo presentata la prima volta a discutere, ci fu un gruppetto di vescovi, non so, c'era mica solo le feste, lui organizzava un po', erano quelli che non volevano tanto il Concilio, che erano preoccupati, come si diceva, della tradizione. Avevano fatto un gruppetto, lo chiamavano Cetus Internationalis, il gruppo internazionale, erano 450 così, 500, c'erano molti del Nord America, molti dell'Italia, quasi tutti gli spagnoli e tutti i polacchi. Io lo dissi una volta, eravamo tutti i vescovi del Piemonte, no? Al Papa, non so come dopo la via a pranzo, non so come venne fuori la questione, io sono un po' rompi, ma dico, Santità, vede cosa vuol dire la storia. Voi polacchi da 1000 anni siete assediati dai popoli, oppure li assediate voi, i popoli vicini, che sono tedeschi e russi. I russi sono ortodossi, i tedeschi lì sono protestanti. Voi dovete essere cattolici per forza, no? E proprio diventa una, come dire, un DNA, no? Si mise dentro anche gli irlandesi, per non sembrare. Perché sono così cattolici? Perché devono difendersi dagli inglesi che sono anglicani, no? Ma dico, ma pensi noi piemontesi, erano tutti i vescovi piemontesi, che quando il governo piemontese invase lo Stato Pontificio, il Papa scomunicò il governo piemontese. I buoni piemontesi diventavano cattivi cattolici e i buoni cattolici erano cattivi piemontesi. Ma dico, io vengo dall'Emilia, noi siamo stati per quanti secoli sotto il Papa. Ce li abbiamo tutti col governo, no? Piove, governo là, adesso non uso più tanto, ma una volta si diceva così. Lì chi era il governo? Era il cardinal legato, monsignor questore, monsignor prefetto delle carceri, no? Erano i preti che comandavano. Disse perfino a Forlimpopoli, una piccola città che c'è tra Forlì e Cesena. C'era il detto, voi ad un cardinale. Dice così anticlericali. No, nel 1352 c'era stato un sommovimento a Forlimpopoli. Il Papa da Avignone mandò un cardinale, il cardinal Bertrando del Progetto, che cinse la città, la rase al suolo. Voglia di quel cardinale, no? Dico, non è un caso che noi in Emilia abbiamo un certo spirito, eh? Ecco, per dire, no? Ecco, il Papa dopo disse al cardinale Palestrina, però dice, è anche interessante sapere la storia. Bene, ecco, no, questo qui per dire, ecco, allora dissero questi vescovi, questi 450, cioè, ma questa qui è una cosa laica, avrebbero detto, cioè, è una cosa naturale, ottimista, dove va a finire Gesù Cristo? E noi non abbiamo cambiato, solo abbiamo aggiunto a ogni capitolo il motivo di fede, eh? Ecco, allora cercherò di accennare un po', ecco, questo qui come premessa, perché poi quando allora abbiamo scritto, comincia Gaudium et Spes, che vuol dire le gioie e le speranze. Dice, le gioie e le speranze degli uomini sono le gioie e le speranze della Chiesa. I lutti e le angosce degli uomini sono i lutti, soprattutto dei poveri, dice, sono i lutti, perché non è la Chiesa di qua e il mondo di là, Noi abbiamo un po' l'idea. Noi la Chiesa e il mondo. No, noi siamo l'umanità in quanto cerca di aprirsi. Siamo l'umanità, parte dell'umanità, al di dentro dell'umanità. Tanto è vero che Tonino Bello, Monsignor Tonino Bello, no, ve l'ho citato già, i vescovi bravi che muoiono giovani, con qualche eccezione, e diceva, cioè, però finalmente c'è una volta, la Chiesa dice le gioie, le speranze, i lutti e le angosce degli uomini, dei papà, delle mamme, dei giovani, dei lavoratori, dei sofferenti, degli emarginati, sono le gioie e le speranze, i lutti e le angosce della Chiesa. Ecco, che poi dobbiamo essere grati al Cardinal Balestrero, perché noi cominciavamo con i lutti e le angosce, E fu lui che allora non era ancora vescovo, ma era generale dei carmelitani, diciamo anche 100 generali di ordine religioso. Diciamo, allora, mettiamoci almeno prima le gioie e le speranze, se no avremmo dovuto dire la famosa Costituzione, luctus et amor, inutile angosce. Ma no, dice, mettiamo prima le gioie e le speranze. Ma sì, ecco, Gaudium et Spes. Questa qui direi è l'impostazione. E difatti comincio subito e sguardo, perché ho fatto qualche appunto, ecco, per venire qui nel Bielesio, mi fare le cose sul serio. Allora, comincio proprio con i lutti e le speranze, e una delle cose caratteristiche di Papa Giovanni, che prima non usava, noi siamo portati un po', ecco, adesso perfino questo Papa si è corretto un po', perché anche lui è un dogmatico, no? Dogmatico vuol dire, la verità è questa, chi non ci sta fuori, no? Ecco, e Papa Giovanni, che anche il concilio, no, deve essere pastorale, si parte dalla gente e poi si va su pian piano, no? Non è, ecco, così chi non si fa fuori, no, parti dalla gente e vai su. E allora dice, bisogna partire dai segni dei tempi, Lui ha usato una frase che c'è nel Vangelo, Gesù dice, voi dite, se è rosso di sera, bel tempo si spera, c'è nel Vangelo, è di fede. Dice, voi dite, rosso di sera, bel tempo si spera, cioè voi sapete riconoscere i segni dei tempi, delle stagioni, diceva, e non sapete capire che è arrivato il Messia. Papa Giovanni prende quei segni dei tempi e lo applica come le situazioni storiche. Dice, bisogna partire... Altro, anche nella pace mi interessi, dice, ma guardate, per esempio, una volta le donne erano totalmente escluse, no? Come un po' c'è ancora in certi paesi islamici. Adesso, dice, cominciano ad avere anche la loro sentire, la loro dignità, la loro responsabilità, non si può più trattarle come una volta. Perfino San Paolo diceva, la donna deve stare sottomessa al marito, che lì va poi inteso, perché io penso che San Paolo partiva e dice, guardate, voi dite che la donna deve essere sottomessa al marito, ma come a Cristo? E allora anche lo sposo deve amare la sposa, come Cristo ama la sua figlia. Cioè lui parte dai segni dei tempi di allora per mettersi in più Gesù Cristo. Papa Giovanni dice, ma guardiamo i segni dei tempi, la donna, la classe operaia allora c'era, no? Nell'Ottocento sfruttavano il capitalismo selvaggio, preferivano far lavorare le donne e i bambini perché protestavano di meno per certi lavori, no? E adesso non più, cioè i segni dei tempi. Una volta c'erano tutte le colonie, adesso ormai la gente dice, no, vogliamo l'indipendenza, cioè bisogna tener conto delle situazioni storiche. Poi su quelle lì annunci il Vangelo. Vedete che anche Gesù, anche lui ha dovuto tenere conto dei segni dei tempi, perché se lui ci metteva subito a dire facciamo una chiesa universale, non riusciva neanche più a predicare. Allora ha cominciato a dire, io vado soltanto per le pecore perdute del popolo di Israele, no? Cioè, ma come? Ha dovuto partire così? Ha fatto capire con la sirofenice, col centurione, quella lì, gli ha detto perfino, guarda, non si può dare il pane dei figli ai cani, perché gli ebrei, i pagani, li chiamavano i cani. No? Sì, dice quella, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono da... Guarda, dice, non ho trovato tanta fede in Israele. Il centurione dice, non potevo entrare nella casa dei pagani, non sono degno che tu entri nella mia casa, di solo una parola. Dice, non ho trovato tanta fede, cioè, fa capire che dunque è la fede che conta. Ma lui ha dovuto tener conto dei segni dei tempi, anche lui, persino Gesù, no? Poi dopo San Pietro con San Paolo, San Pietro credeva di dover continuare così, per fortuna San Paolo è riuscito a farcela, che se ci fosse oggi sarebbe andato al Santo Ufficio, povero San Paolo, no? A mettersi contro il Papa, contro San Pietro, ma insomma, ecco, gli è andato bene. No, per dire, ecco, i segni dei tempi, allora tener conto delle situazioni, che vuol dire allora anche tener conto che per esempio altro essere in Europa, altro trovarsi in Papuasia, altro, cioè tener conto delle situazioni storiche, della mentalità, della cultura, che noi un po' abbiamo obbligato tutti. Allora San Pietro sembrava che dicesse o vi fate ebrei, se no niente da fare. E San Paolo ha avuto vinto. Ma dopo è stato o vi fate europei o niente. No? Abbiamo portato un cristianesimo molto europeo. Ecco, i segni dei tempi, tener conto certamente l'annuncio del Vangelo, ma vedere, ecco, in che modo. E allora, ecco, parte dalle situazioni, dice, guardate le mutazioni sociali, psicologiche, morali che ci sono, no? I cambiamenti, io credo soltanto anche i nostri nonni. Io dicevo sempre, dico, mio nonno, quando voleva dirmi qualche cosa, pensava com'era lui quando era bambino, no? E allora riusciva a dirmi bene le cose. Adesso i miei nipoti, figli del fratello, i nipoti del fratello, ma credo che anche i genitori fanno fatica a parlare ai figli, perché quelli imparano dalla televisione, da internet, che so io, no? Voi volete mettere come... dobbiamo tener conto dei segni dei tempi, i cambiamenti che vengono anche di carattere psicologico, no? E se noi non seguiamo, a me colpisce molto, l'ho già detto forse una volta, che il Giappone, che è il paese più tecnologicamente avanzato, si moltiplicano i giovani che si suicidano, perché non ce la fanno più, cioè va troppo in fretta o non si tiene conto, non li educhiamo ad affrontare con la loro responsabilità, li educhiamo a imparare tutto così. Quando si trovano di fronte a un problema grosso, grave, dice, non ce la faccio, vado via. Ecco, i segni dei tempi, tener conto delle situazioni con tutti gli influssi che possono avere sulla psicologia, sulle situazioni esterne. Ecco. E allora sono due grandi parti, solo che bisogna fare in fretta, se no. Due grandi parti. La prima, la vocazione dell'uomo, l'essere umano. E la seconda prende alcuni temi. E nella vocazione dell'uomo, allora parte i valori che ci sono, qui avevo fatto anche delle citazioni, mi ho fatto delle fotocopie, ma come si fa? Dove parla, per esempio, il valore dell'essere umano, l'intelligenza, la libertà, la coscienza. E questa è una cosa in cui facciamo fatica a tenere conto, perché noi siamo portati tutti a fare come adesso diamo la colpa ai farisei, no? Che la grande cosa che il Signore sgridava era quei farisei che erano la gente di chiesa, erano i bravi. Io una volta ho scritto qualche cosa, una ragazza ebrea mi ha detto, ma lei dice male dei farisei, sa che io se ho la fede è perché me l'hanno dato i farisei? È un po' come i nostri preti o quelli dei movimenti dei nostri tempi, no? Allora erano bravi, ma erano loro, gli altri dovevano fare come volevano loro, guardavano più all'esterno. Gesù diceva, siete come dei sepolcri imbiancati, fuori tutti bianchi, ma dentro roba da morte, no? Ecco, allora il valore invece della coscienza, anche avevo preso perfino una citazione, dice: la coscienza è il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere, secondo verità, numerosi problemi morali. La coscienza. Certamente dice sì, bisogna cercare di educarla, di orientarla, ma non si può obbligare uno dal controcoscienza. Lo si deve educare, è una cosa grossa, eh? Ecco. E poi parla della morte, qui ci sarebbe da dire, ecco, no? La morte, educare alla morte, che è il momento più importante della vita. Se si crede che la vita continua, e la vita continua com'era al momento della morte. Noi in fondo siamo ancora nei 9 mesi della madre terra. Se un bambino dicesse: ah, oh, come si sta bene qui dentro, io adesso mi ho giusto per star bene, ma no. L'importante è che tu ti prepari in maniera che quando nasci, ecco, allora sei. E allora preparare, non dico che la vita deve essere un prepararsi alla morte, ma tener conto allora del valore, dell'importanza della morte. Ecco, ha delle cose molto belle questo. E parlando allora di queste cose, parla anche dell'ateismo. Perché allora qualcuno avrebbe voluto, insomma, una bella condanna del comunismo, questi 450, volevano una bella condanna del comunismo. Sì, e poi quando abbiamo fatto la condanna? Ma teniamo conto di quanti sono comunisti, non perché hanno le idee, ma non sa neanche chi sia Marx, no? Ma perché trovano che il comunismo è quello che li incoraggia, che li fa sperare, che so io. Poi ce l'abbiamo magari contro l'ateismo speculativo, teorico, e l'ateismo pratico. Quanta gente fa come se non ci fosse Dio? Anche di quelli che vanno in chiesa, perché Dio è il loro servizio, e se non fa come chiedono loro, si vendica, e noi non veniamo più, se non ci fa come vogliamo, cioè ci credono proprio. E ci sono dei discorsi, dice anche, guardate che com'è che sono, ci sono degli altri. A un certo punto dice: per questo nella genesi dell'ateismo possono contribuire non poco i credenti, nella misura in cui per aver trascurato di educare la propria fede o per una presentazione ingannevole della dottrina o anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e sociale. Delle volte c'è chi dice: ma i cristiani, guarda come fanno, sono peggio degli altri. Si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio e della religione. Queste qui sono osservazioni, ma mette anche dei rimedi, dice: quanto al rimedio dell'ateismo, lo si deve attendere sia dall'esposizione adeguata della dottrina della Chiesa, sia dalla purezza della vita di essa e dei suoi membri. Ecco, ma questo lì adesso bisogna che vada avanti, se no. Ecco, e alla fine, dopo aver fatto questo discorso, dice: ma allora è un discorso laico, no? Dice: guarda, l'uomo, la vita umana è così importante che Dio si è fatto uomo. Ecco, allora questo qui dimostra l'importanza della vita umana, anche della nostra, di quella di ciascuno di noi, perché viviamo la vita che Dio. I giornali sportivi che fanno, dice: quel giocatore lì giocava come un Dio, dicono, no? Gesù Cristo viveva la vita umana come un Dio. Ecco, allora è da lì come ammiriamo il giocatore che giocava come un Dio, no? Gesù Cristo viveva come un Dio perché era Dio, no? Ecco, allora la vita umana, la pienezza della vita umana, anche noi dobbiamo cercarlo di vivere come Gesù Cristo. Poi va avanti, dice, dal secondo punto, la vita, l'indole comunitaria, e allora tira fuori un'idea che viene fuori spesso ancora, il bene comune. Perché noi cerchiamo il bene nostro individuale, ma il bene individuale va inserito nel bene comune. Se noi cerchiamo solo il bene individuale, rischiamo di farlo a spese del bene di altri. E nel bene comune, dice anche a un certo punto che cos'è il bene comune. Adesso lo saltiamo, sennò. Il bene comune dice contro la tentazione, la tendenza all'individualismo, dicevo l'altra volta il peccato originale, è proprio il chiudersi, di fronte a Dio e di fronte agli altri, che è contro invece la realtà vera, che è la realtà, se Dio è amore, la realtà è vera nella misura in cui è amore, in cui è apertura agli altri. E allora c'è una frase che amava spesso ripetere Papa Giovanni, e Giovanni Paolo, che era, allora era vescovo, partecipato. Gesù Cristo svela l'uomo all'uomo. Cioè, se l'uomo vuol sapere che cos'è veramente, come deve vivere, guardi Gesù Cristo, perché è Lui che ha vissuto la vita umana da Dio. Ecco, quindi il vero modo di vivere la vita umana. Quindi svela l'uomo all'uomo, ci insegna qual è la pienezza della nostra vita umana. Fa una lunga... Adesso tutte queste cose mi perdo, Mi sono preparato troppo bene stavolta. Parla dell'attività umana e delle autonomie delle realtà terrene, cioè che la scienza sarebbe, ed è lì dove a un certo punto non dice il nome di Galileo, e volevo leggere la citazione, dice è capitato nella storia, è capitato quella volta lì, che con la scusa che dovevano interpretare la Bibbia, che la leggevano male, dice no, vedi, perfino Giosuè ha detto fermati sole. Anche noi diciamo, com'è nato il sole stamattina? Che ignorante, non nasce mica il sole. Diciamo come si vede, no? Farvece solo per dire, ecco, cerchiamo di finire nella giornata, di vincere. Aiutaci, Signore, a fare in modo che prima che finisca la giornata noi riusciamo a vincere. No, dice, fermati solo vuol dire che è il sole che gira e la terra sta ferma. E lì abbiamo sgridato Galileo, che diceva, no, guarda nel cannocchiale, dice, io non guardo nel cannocchiale. Non guardavano per non vedere che aveva ragione Galileo, no? Ecco, allora gli ricordo, dice, stiamo attenti a non fare ancora di queste cose qui. E poi allora per la fede, e dice, terra nuova e cieli nuovi, che non è una terra diversa, è che la terra, il modo di vivere, è un modo diverso, anche se facciamo le stesse cose. Non è che per fare il pane uno adopera della, no, adopera la farina, l'acqua, ma sente che la fa per amor di Dio, perché realizza il piano di Dio. Terra nuova e cieli nuovi, non sono cieli nuovi, è che Dio lo vediamo nel modo con cui si è rivelato. E poi parla un po', ecco, della missione della Chiesa, che deve aiutare, non deve intervenire, ma deve richiamare i valori che, cui poi si serviranno. Ecco, il documento sulla pace sono valori richiamati dalla Chiesa, dalla rivelazione, che hanno utilità. E lì c'è una cosa anche interessante, perché dice non solo la Chiesa ha da dare al mondo, ma la Chiesa riceve dal mondo, Chiunque promuove la comunità umana nell'ordine della famiglia, della cultura, della vita economica e sociale, come pure della politica, sia nazionale che internazionale, porta anche non poco aiuto, secondo il disegno di Dio, alla comunità della Chiesa, nella misura in cui questa dipende da fattori esterni. Anzi, la Chiesa confessa che molto giovamento le è venuto e le può venire perfino dall'opposizione di quanti la avversano e la perseguitano. Nella storia abbiamo studiato la rivoluzione francese, no? Li abbiamo scomunicati tutti, vanno fuori, penso io. E poi abbiamo detto che la democrazia non è una cosa diabolica. E poi abbiamo imparato, invece adesso diciamo che è il modo migliore, no? Magari erano cose che loro avevano prese senza pensarci dal cristianesimo, ma siccome le avevano dette in quel modo lì, allora la Chiesa che dice nel Concilio, dobbiamo ringraziarlo perché delle volte anche da quelli che ci hanno perseguitato abbiamo imparato tante cose. Ecco, questo qui sarebbe la prima parte. La seconda fa degli esempi, ne fa sei, non posso mica citarli tutti, li accenno appena. Uno, matrimonio e famiglia. Lì la cosa importante è di dire, noi abbiamo sempre detto che il fine primario del matrimonio è la procreazione. No, questo l'ho imparato da altre parti, quando dicevano primario non vuol dire il più importante, ma vuol dire il primo che si trova dal di fuori. È vero che la procreazione, anche gli animali si accoppiano per la procreazione, no? Secondario non vuol dire il meno importante, vuol dire quello che viene dopo perché è più dentro, ed è l'amore. Quello non l'hanno gli animali, hanno l'accoppiamento, hanno l'istinto, per dire che il fine primario del matrimonio è l'amore. Per cui ci possono essere anche dei matrimoni in cui non c'è l'accoppiamento ma c'è l'amore. Se non è escluso proprio, c'è un famoso matrimonio dove c'era l'amore e non l'accoppiamento, no? La Madonna e San Giuseppe. Perché è importante? È importante perché la cura deve essere quella dell'amore. Quando due si sposano, comincia il cammino insieme per amarsi sempre di più. Era come dicevano i preti il giorno dell'ordinazione: speriamo che tutte le messe siano come quelle di oggi. Si capisce dal primo momento, uno, no, dico, speriamo che siano tutte migliori, no? E allora anche l'amore è un cammino. Qui noi volevamo discutere, ma allora può darsi che in certi casi l'amore dica, beh, allora mettiamo tra parentesi la procreazione, sì, qualcuno pensava. Lì Paolo VI dice, guardate, queste cose qua non si discutono, ci penso io, no? Poi ci ha pensato lui, eccetera, eccetera. Ma è importante, credo, tenere in conto. Ed è qui allora lui dice, sì, le altre cose vanno tenute in conto, ma allora, per esempio, l'importanza della vita, ed è lì dove dice, a un certo punto dice, la vita una volta concepita deve essere protetta con la massima cura, l'aborto e l'infanticidio sono delitti abominevoli. Ecco, questo ogni tanto lo citano, è a questo punto. Secondo, la cultura. La cultura è importante questo qui, perché? Perché oggi sembra che siamo pieni di cultura, no? Si sa tutto con internet, con quelle cose lì, con le televisioni. Si hanno tante notizie, non è sempre tante notizie, le notizie adesso anche il DVD sono tante notizie per dire, no? Ma la cultura è forse l'ho persino scritto, deve mirare alla perfezione integrale della persona umana, al bene della comunità, di tutta la società umana. È necessario coltivare lo spirito in modo che si sviluppino le facoltà dell'ammirazione, dell'intuizione, della contemplazione e si diventi capaci di formarsi un giudizio personale e di coltivare il senso morale, sociale e religioso. Quello che una volta si diceva il perché della vita, i grandi perché. Che è naturale, i bambini cominciano a dire la vita. Perché? Adesso non chiedono neanche più perché sono già dalla televisione. Ma quando eravamo piccoli noi chiedevamo sempre perché. Ma perché quello? Perché quella, no? Ecco, cioè, quella è la cultura, Non è soltanto sapere delle cose. È sentirsi esseri umani inseriti nel mondo con qualche perché. E allora coltivare la cultura e rispettare la cultura. Qui ci fu una discussione, ricordo, era arrivato un certo Monsignor Pellegrino, all'ultima sessione, io ero lì dalla seconda, ma lui arrivò all'ultima, ma si sapeva che era in gamma un professore universitario, come che deve il rispetto, no? Anche le sfere in alto, sì, rispettate la cultura, se è vera cultura, se uno lo fa con sincerità, è importante. E c'è perfino una frase che proprio dice, affinché possano esercitare il loro compito, sia riconosciuta ai fedeli una giusta libertà di ricercare la frase in mezzo è voluta proprio da lui. Si è riconosciuto ai fedeli, tanto ecclesiastici che laici, una giusta libertà di ricercare, di pensare, di manifestare con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo in cui sono competenti. No, non so dire no, niente, vediamo, ragioniamo. Questa qui era la cultura. Il terzo punto era la vita economico-sociale. E questo è importante. Perché? Perché noi abbiamo la religione dell'economia, cioè, non dell'economia dello spendere poco, l'economia come la vita economica. È quello, direi, il vero idolo, no? Se voi leggete i giornali, bisogna salvare l'economia. E come salvano l'economia? Cominciano subito a licenziare della gente. Per salvare l'economia. Vuol dire che l'economia vuol dire il modo organizzato perché quelli che hanno mantengono quello che hanno già. No? I capi vanno via con dei miliardi di monogito, magari hanno rovinato la ditta, no? Ma sa l'economia, l'organizzazione. Invece l'economia deve essere al servizio dell'uomo. E qui viene fuori una cosa, forse ve l'ho già detta. Io ricordo quando studiavo teologia, anch'io, no? Studiavamo la morale, per dire come bisogna comportarsi. Prendevamo i comandamenti. Il settimo comandamento, non rubare, cominciava a dire la proprietà è la cosa più sacra, no? No, non è la proprietà, è che tutto il mondo è fatto per tutti gli uomini. Ognuno che viene al mondo, proprio perché viene al mondo, ha diritto di vivere la vita umana. Certo, quando erano in pochi, uno aveva fame, andava fuori e prendeva da mangiare. Aveva sete, prendeva da bere, no? C'era anche bisogno della proprietà, ma quando abbiamo cominciato ad essere in tanti, allora ognuno al suo, no? Questo gli serve, anche lo lavora di più. Ma se la proprietà va contro la destinazione universale dei beni, e questi hanno il diritto. Sapete che c'era nel nostro codice, adesso non so perché c'entrava il pretore, che se un pretore trovava che uno ha portato via qualche cosa da mangiare, per esempio un supermercato, ma a casa sua soffrono veramente la fame, non può mettere in prigione. L'ha fatto anche un giudice 3 mesi fa, c'era sul giornale. Di uno che aveva portato via qualcosa da mangiare, ha visto che a casa sua proprio c'erano dei ragazzi che non mangiavano, non avevano da mangiare. Non posso mettere in prigione perché il diritto alla vita di questi ragazzi è più forte del diritto di proprietà del padrone dei padroni. Siamo in un mondo, c'è sul giornale oggi, più di 1 miliardo di persone che soffrono la fame. E noi, la parte più ricca, vediamo come fare a smaltire la pancia che abbiamo, no? Perché il colesterolo, perché queste cose lì. Più di 1 miliardo di persone, ogni anno sono 20-30 milioni che muoiono per la fame. La destinazione universale dei beni. Io non c'entro mica, sì, c'entra anche la religione, si capisce, la carità, ma c'entra l'umanità laica, anche sul piano laico. Se uno viene al mondo, ha diritto di vivere la vita del mondo. E allora bisogna ordinare l'economia, dice, in maniera che serva, che sia al servizio dell'umanità. Vita economico-sociale, parlo perfino di molti paesi del latifondio. Andavo in Brasile, una volta la gente mangiava, no? Nel campo, a un certo punto questi antichi peli rossi o i neri che erano stati portati, lavoravano da 100 anni quel pezzo di terra, fammi vedere la carta. Allora quelli dicevano, se non hai la carta la compro io. E allora compravano dei pezzi di terra dove c'era della gente, ma non avevano la carta per dimostrare la proprietà. E la prima cosa che facevano era di mandare via la gente per fare delle grandi risorse, delle grandi ganaderie, come chiamano, per mettere delle bestie, no? Degli enormi latifondi con le bestie. E queste bestie Mi ricordo passavano lì dei camion tutti i giorni, dei camion di carne. Oggi c'è la gente manca, no? Andava in Europa e in Australia. Pare che in Australia mangino 160 kg di media di carne all'anno. Oddio, mezzo chilo al giorno, no? Della carne che in Brasile dove mangiano sì e no di media 3 kg di carne all'anno. Che poi la media vuol dire che ci sono di quelli che ne mangiano tanta tanta e di qualcuno che non ne mangia niente, come i famosi due polli, no? Ognuno mangia un pollo in media, no? Uno ne mangia due, quell'altro non ne mangia nessuno, ma la media è uno per tutto il mondo. Ecco, allora dice anche i latifondi, ecco, va visto, non mica essere contro la proprietà, ma la proprietà deve essere, non deve togliere il diritto alla vita, il diritto allo sviluppo della gente. Vita della comunità politica e la collaborazione di tutti. Ecco, allora la comunità, e lì dice, dobbiamo sentirci tutti responsabili della vita, in qualche modo. Sì, se io vado a votare, a parte che tanti non vanno neanche a votare o non sanno come votare, ma partecipare alla vita vuol dire anche sollecitare, vuol dire anche spingere, no? Vuol dire che se ci sono adesso, non entro, ecco, mafia, camorra, queste cose, un po' ci sono dappertutto, eh? In certi posti ci sono di più e la gente, hanno fatto vedere, credo, 10 giorni fa, di quel tale ammazzato per la strada, no? E della gente che passava, lo scavalcava così, hanno chiesto, nessuno ha visto niente. Sa, dice, è pericoloso, che so io, dopo ci si vendicano. Ecco. Io credo che dobbiamo sentire la responsabilità che ognuno ha nel suo ambito per la partecipazione alla vita sociale. E poi c'è il capitolo sulla pace. Questo dico che mi interessa un po' di più, ma è molto importante, ecco, quello sulla pace, che comincia dicendo che cos'è la pace, e dice la pace non è la semplice assenza della guerra, non può ridurci unicamente, perché in Iraq non c'è la guerra, c'è la pace, non è la semplice assenza della guerra, non può ridursi unicamente a rendere stabile l'equilibrio delle forze avverse. Una volta si diceva la pace perché l'America e la Russia, no, continuavano a comprare, a farsi armi, ma stavano attente, no? E c'è la pace perché questa non vuole attaccare, sennò poi l'altra attacca. Soltanto che era un'atmosfera di tensione, no? E non è effetto di una dispotica dominazione, ma avviene con tutta esattezza definita opera della giustizia. Il bene comune del genere umano è regolato, eccetera, eccetera. Ecco, parla della pace. Ma quindi, parlando della pace, io ricordo che c'erano due cardinali che non sapevano neanche chi fossero. Uno era il cardinale di Parigi, un certo cardinale Feltin. L'altro era un cardinale olandese di Utrecht, Anfring. Quanto non hanno fatto per dire, guardate che la guerra è antiumana, è anticristiana. E qui Don Dossetti, no? Che era quello che aiutava il cardinale del Capo, lui non gli andava bene alla causa in espresso. Perché? Dice no, andava, questa volta andava affrontata sulla base della parola di Dio. Non uccida. La guerra non ci può mai essere per un cristiano. Ma io ricordo che quando parlavo, allora non sapevano chi era. Ma poi dopo, quando nel 68 mi hanno chiamato a Roma, hanno detto, Bettazzi, sai che cos'è Pasquisti? No. Ah, dice, un movimento di giovani per la pace, vogliono un vescovo per presidente, abbiamo pensato a te che sei il più adatto. Abbiamo chiesto altri 5 che hanno detto di no. Perché 68 di giovani per la pace. Allora entrai dentro e Feltin era stato il primo presidente internazionale, e altri quello che era presidente quando sono entrato io, dopo il terzo colpo io perché non avevo trovato il meglio. Ma io ricordo che c'era il cardinale di New York, il cardinale Spellman, che era l'ordinario militare. Allora c'era la guerra in Vietnam, Lui aveva fatto il Natale prima con i soldati in Vietnam e diceva: non pugnalate alle spalle i nostri giovani, che in Estremo Oriente stanno difendendo la civiltà cristiana. E non abbiamo avuto il coraggio che aveva avuto Papa Giovanni, che aveva detto: con i mezzi di distruzione che ci sono e con le possibilità di dialogo, ritenere che la guerra possa portare alla giustizia è roba da matti, fuori dalla ragione, aliena narrazione. Siamo riusciti soltanto a dire una cosa che però, di cui però nessuno parla, nessuno parla, perché dice: tutte queste cose di cui ha parlato, i mezzi, gli arsenali di guerra, le bombe che adesso sono diventate anche peggiori, ci obbligano a considerare l'argomento della guerra con mentalità completamente nuova. Sappiano gli uomini di questa età, 1965, che dovranno rendere severo conto dei loro atti di guerra, perché il corso dei tempi futuri dipenderà in gran parte dalle loro decisioni di oggi. Avendo ben considerato tutte queste cose, questo sacro concilio, facendo proprie le condanne della guerra totale già pronunciate dai recenti sommi pontefici, dichiara: mentre in tutti i concili c'era sempre scomunicato, è proibito, la condanna, il concilio, l'unica condanna è questa qui, l'unica. Dichiara: ogni atto di guerra che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni dei loro abitanti è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannato con fermezza e senza esitazione. Era la condanna della guerra totale, come la chiamavano, che era ABC, atomica, biologica, chimica. Sapete che c'è un teologo, quello che ci serviva, il teologo Chiavazzo, di Firenze, dice: a base del concilio un cattolico non potrebbe andare a fare il militare, salvo che faccia l'obiezione di coscienza. Se mi mandate a tirare bombe atomiche, io non posso farlo. Ecco, questa qui è l'unica condanna e ancora non ci siamo entrati, no? L'aveva detto in buona fede un vescovo ordinario militare durante la guerra del Kosovo. Diceva: pensate che quando escono con gli aerei sanno che vanno a fare un atto di carità. Lui diceva, cioè, vanno a fermare la guerra, no? Quindi un atto di carità. Era quasi più onesto quel cappellano dell'Argentina, riportato ai giornali, che quando le gambe facevano i desparecidos, no? Li facevano sparire, li drogavano, li legavano, poi andavano a buttarli in mare dove c'erano i pescecani. E tornavano sti poveri avieri e avevano delle crisi di coscienza. Il cappellano diceva: state tranquilli, tanto erano dei sovversivi. Ecco, io credo che queste qui sono le cose, perlomeno, a cui dobbiamo riflettere, ecco. E poi allora la condanna della guerra totale e della corsa agli armamenti, dice, perché per avere allora uno si faceva 5 bombe in più, l'altro doveva farne 6, allora questo ne faceva altre 6, così. E sono tutte risorse con le quali si sarebbe potuto sfamare tutta l'umanità, no? Nelle volte, una scritta anche, io facevo fatica a dirlo, ma l'ho trovato in un giornale, dice: se in Afghanistan noi avessimo speso un quarto di quello che abbiamo speso per la guerra, per fare degli ospedali, delle strade, delle scuole, forse avremmo ottenuto molto di più che non quello che non riusciamo a ottenere. Queste qui erano le riflessioni, sono riflessioni anche laiche, ci mette anche dei motivi religiosi, perché alla fine poi dice, allora parla allora anche della comunità internazionale, la cooperazione per l'economia, l'accrescimento demografico, allora c'era paura, e allora anche l'ONU dice: io ti do dei soldi se tu però fai gli anticoncezionali, dicevano i paesi poveri, no? Educhiamo la gente, piuttosto vediamo, ecco, ma non possiamo imporre il nostro modo di pensare, imporlo ai altri. e poi finisce con allora la Chiesa e i cristiani è un mondo da costruire nel dialogo. Ecco, questo è stato il grande documento, un documento, ho fatto fatica a rileggerlo io perché è lungo, delle volte si... Ma erano diverse commissioni, poi l'ha messo insieme. Qualcuno diceva, ci vorrebbe un altro anno, torniamo un altro anno così lo elaboriamo. Ma un po', vi dicevo, il Vaticano costava anche il concilio, no? Dice basta, basta, basta. E io sentivo dei vescovi che dicevano, no, è meglio che torniamo a casa. Perché se stiamo via ancora un anno, va a finire che la gente si accorge che può fare a meno di noi. E allora abbiamo finito, quindi è rimasto un po' così, ma direi che i principi, ecco, sono principi che hanno permesso la Populorum Progressio di Papa Paolo, che dice il nuovo nome della pace, lo sviluppo dei popoli. Anche se dice, ma certi popoli non si sviluppano perché sono di quelli che pensano solo a loro. Ricordo, diciamo, il buon Imbro Montanelli, pace le sue cenere, perché si è fatto incenerire, dice, ma è uno rivoluzionario, comunista, diceva, non è Populorum Progressio, che vuol dire lo sviluppo dei popoli, ma Ecclesia Regressio, cioè la regressione della Chiesa, no? Ne hanno detto di tutti i colori, perché diceva, ecco, ma parte dal Concilio Vaticano II e dopo 20 anni Giovanni Paolo II scrive Sollicitudo Rei Socialis, il nuovo nome della pace è la solidarietà. Ecco, è uno sviluppo portato avanti. Adesso Papa Benedetto comincia a dire forse bisogna parlare della non violenza, di risolvere i problemi senza la violenza, no? E trovare il modo, ecco. Sono tutti sviluppi che sono stati lanciati dalla Gaudium et Spes, da questa Costituzione del Concilio Vaticano II. Ma qui davvero ho passato il tempo, prima che mi picchiate, smetto.
Allora, questa seconda parte, lasciamo spazio per gli interventi, le domande, le considerazioni che ognuno di noi può fare.
Cominciamo dal secondo di questa sera.
Orecchia.
No, volevo chiedere un'informazione se si può. Come mai Paolo VI ha riservato o ha sottratto al Concilio la problematica degli anticoncezionali e della...
Bisognerebbe chiederlo a lui. Io credo che fosse proprio che lui sentisse come Papa. Aveva, era una cosa, non dico marginale, ma... Dice, queste cose se cominciano a discutere un po', che lui, per esempio, i preti sposati non era molto d'accordo. E allora si cominciano a discutere, poi magari così, allora preferito questo qui sugli altri concessionari, lui dice facciamo una commissione di studi, perché qui parlate, poi va a finire sui giornali, poi. Facciamo una commissione, qualche parte che poi fece la commissione, ma lui stesse con la minoranza. Cioè, la maggioranza mi ha detto si può ancora riparlarne, e lui disse no. La cosa curiosa è che io dico sempre che c'è un'infallibilità dogmatica. Quando il Papa definisce delle cose come Papa dogmatiche, io parlando con un teologo ortodosso, andavamo con Pascristi andando da Odessa a Mosca in aereo, forse l'ho già detto perché io un po' di italiano e di francese, un po' di inglese, due parole di tedesco, ma due parole, lui era solo il russo e il tedesco a parlare. Ma ricordo, dicevo, ma sa, voi adesso col Papa che definisce scatedra, dico, guardi, che in tutto il secolo XX il Papa una volta sola ha fatto una definizione scatedra, quella della Summa, il 1 novembre del 1950. Ah, cioè, ma noi ci crediamo alla Summa, vede? Perché anche il Papa, prima di fare la definizione, si è informato in tutto il mondo e ha visto che la Chiesa, perché è la Chiesa che è infallibile, e il Papa in quanto è scatola interprete della Chiesa, come quando Papa Benedetto un po' ha parlato, che ha detto il limbo non si può lasciare da parte. Perché in concilio qualcuno voleva che si ribadisse lì e la stragrande maggioranza dei vescovi ha detto no, la gente non ci crede. E allora se la gente in una cosa seria, non c'è soltanto per comodo, no, ma in una cosa seria non ci crede, non possiamo neanche definirlo. Ecco, e quell'altra, la riforma della curia, aveva paura, c'era un appoggio così, La Chiesa dei poveri aveva paura che venisse fuori, allora c'era la guerra fredda, la lotta di classe, che sembrasse che fosse un appoggio al comunismo, va, capito? Ecco, aveva quelle sensibilità lì. Uno può giudicare come vuole, un altro avrebbe potuto dire, ma è il concilio, se il concilio è il momento più alto, vediamo cosa dice il concilio. Lui ebbe queste esitazioni, e allora non si poteva parlare, ma già raccontato quella un po' spinta, che l'ho raccontato, quella di quel vescovo che era un vescovo indiano, che era venuto fuori a dire ma non si poteva parlare di questo, allora il cardinale Ottaviani subito, era il Santo Ufficio, era il posto di Ratzinger, ma lui per fortuna non è diventato Papa. E allora cominciò subito a dire tutto in latino, mio padre era un fornaio, non un padrone, un operaio, ha avuto 11 figli. Io sono uno degli ultimi e non ho mai adoperato la pillola. Io ricordo il vescovo accanto a me che diceva utile magari l'avessero adoperato. Ecco, sì, queste cose uno può discutere, ma lui, ecco, si è sentito di far così, forse aveva paura che le cose fioriscono così, fruttificassero, si sviluppassero malamente, l'ha fatto. A parte il fatto che questo qui della pillola, quando uscì questo documento, che tanti protestarono, io ricordo un vescovo del Brasile, che era il vescovo, quando andavo davanti allo specchio alla sera, dicevo, specchio delle mie brame, dimmi chi è il vescovo più a sinistra delle ame, sono mai venuto fuori io, sempre questo vescovo del Brasile, e mi diceva, per fortuna che il Papa ha fatto questo documento. Ma perché? Anzi, si guarda, se lo faceva, tutte le grandi industrie farmaceutiche del Nord America erano già pronte per invadere l'America Latina, al grido il Papa lo permette. Sarebbe stato un altro imperialismo. E io dico che accanto alla definizione dogmatica, ecco, ci sono, come dire, delle indicazioni pratiche importanti che sono secondo i segni dei tempi. Per esempio, Papa Pio IX disse no, non si può parlare della libertà religiosa e rete. Il Concilio Vaticano II bisogna parlare della libertà. Cioè, è vero che allora sarebbe stata interpretata in modo ambiguo, in modo... La democrazia allora, ecco, forse potevano dirlo in un modo diverso, ma è vero che allora, secondo i segni dei tempi di allora, aveva un significato, e oggi sono maturati i segni dei tempi. Voi pensate alla rivoluzione. Allora era una bestemmia.
Ecco, allora io dico che c'è, come dire, questa indicazione di carattere pratico che danno i papi, che danno i testi liberali come dimostrano in quelli emersi, no? Ecco, se sono delle indicazioni di carattere pratico, di cui va tenuto conto. Lì la citazione era fatta dalla Bibbia, perché sto al suo punto. L'ho già detto una volta, mi pare. Un tempo, per fare le offerte, adesso noi il sacrificio vuol dire una cosa fatta, una cosa sacra. Noi intendiamo subito il sacrificio, come Gesù è morto, come... ma sacrificio è fare una cosa sacra. Per fare una cosa sacra in onore di lei, cosa si faceva? Si prendeva un animale e lo si uccideva e si dava, insomma, come dire, io rinuncio a un mucca, a una mucca, invece è una bella offerta che faccio, no? E dopo, cosa succedeva? Che i preti si prendevano i pezzi migliori, erano preti pagati, e il resto lo mettevano sul mercato, a poco prezzo, perché era stato messo grande. E la gente andava a prendere, perché immaginate adesso che dicessero la vendete dalla carne grassa, cioè correrebbero tutti, no? Allora andavano tutti al mercato a prendere, c'era qualcuno che diceva, no, guarda, quella carne lì è stata offerta agli idoli, a me, a Giove, a Diana, non fa mangiare se no partisce. E San Paolo dice, no, gli idoli non ci sono, mica carne come le altre. Io so che posso mangiarla, sì, però mangiando della carne, io credo dei problemi dello scandalo ai miei fratelli, per cui questo, per cui sono mandata. Ecco, allora va tenuto conto della risonanza della cosa, no? Ne posso dire uno così che rovina del tutto, in quel libro lì. Racconto anche, vi ricordate? Cosa fu 3 anni fa che c'era quel referendum che la CE diceva non andate a votare, perfino in chiesa dicevano non andate a votare, ed era un gesto furbo per dire, siccome tanti non mandavano a votare, il referendum riesce se c'è il 50% che va a votare, 30 non mandano, se anche tanti cristiani non vanno, facciamo fallire il referendum. Io il giorno dopo dissi in pubblico che ero andato a votare. Mi telefonava, quanti preti, ma come? Noi abbiamo detto in chiesa che non veniamo. Tu in chiesa potevi dire che un cristiano fa quella scelta o quell'altra, ma dire vai a votare o non vai a votare è una cosa politica. Tu non puoi dire in chiesa. Io l'ho messo a dopo, perché? Perché dopo, se la dicevo prima, sconcertava, come li ho sconcertati dopo, ma dopo ci avranno ripensato, ci avranno consultato, secondo me è un'opinione, ma se qualcuno è andato a votare non ha discorso di coscienza, perché era una decisione politica, non religiosa. La decisione religiosa era il cristiano vota così. Cioè suggerire è più corrispondente al Vangelo, al massimo questo. Questo qui per dire come ci sono delle linee di carattere teorico, come le definizioni dogmatiche che il Papa è una volta fa. E poi ci sono le indicazioni di carattere immediato, pratico, il Papa le dà ed è giusto che noi le teniamo. Mentre a quelle dogmatiche uno non può non accettarle, perché sono definizioni dogmatiche. Qui altre pratiche uno può ritenere che sarebbe meglio farlo in modo diverso, ma sia debole per il bene della comunità, eh? Ecco, queste qui sono allora anche in queste cose della Gaudium Spes, ci sono visti più volte, ci possono essere opinioni diverse. Le indicazioni che vengono fatte sono indicazioni di carattere pratico. Allora teniamo conto di non sconvolgere la mentalità, ma però possiamo andare avanti e far maturare, perché l'insieme e la gerarchia quale se non domani possa cambiare come ha cambiato per la democrazia e per la libertà religiosa. Forse ho sconvolto ancora di più. Sono ormai molti anni perché appunto il documento di cui ci ha parlato ha avuto molto lento, si è tratta. Tuttavia quello che ha aperto io personalmente è ancora una lontananza molto ampia tra almeno una parte della popolazione, poi ripeto parlo del contesto europeo, forse anche quello italiano della mia piccola esperienza, però non so ancora che comunque c'è questa forte distanza, questa spesso anche indifferenza nei confronti della Chiesa. Cos'è che forse non ha funzionato? No, ecco, io credo che proprio leggevo l'altro giorno così la lettera dei Romani, lo diceva sempre l'altercato. Il Signore dice che nella Chiesa sono gli apostoli e i profeti, non che sono solo gli apostoli, cioè gli apostoli siamo la gerarchia, ma i profeti non sono quelli che annunciano il futuro, che dicono come si fa a vincere il super e la lotta. Profemi in greco vuol dire parlare a nome di Dio. I profeti sono quelli che parlano a nome di Dio, o che presentano come Dio vede le cose. Ecco, e allora nell'interno della Chiesa, io dico sempre, questa è l'altra volta parlando della Chiesa, io non sono convinto, insomma, faccio parte della serie che anch'io sono quasi 46 anni che sono vissuto. Sono diventato vescovo 46 anni, ho vissuto più dal vescovo che dal mondo. E quindi io capisco, insomma, ecco, anche il compito della gerarchia, come dobbiamo farlo. E il nostro è più un compito, come dire, di conferma, di consolidamento. Perché le verità che vengono fuori dai, anche Gesù diceva, poi i profeti li ammazzate, dopo quando sono morti li fate i monumenti. Allora guarda che quanto si dice di non mazzolare, di non mirare, di fare il monumento, di fare il monumento, anche il monumento di Roma. Ma con le radio proprio perché sono cose avanzate, invece di pensare, vediamo, magari andremo più avanti, vediamo, poi disse delle cose diverse. E li isoliamo, Una delle cose di cui più soffrì dopo il signor Salino era proprio dall'isolamento. Perfino quando eravamo in serie, iniziamo a essere assisti. Quando parlavo, forse anche delle volte i profeti sono, come dire, più irruenti, perché nel cardinale lui quando parlava borbottava, non c'è, perché magari sparava fuori le cose, non è, ecco, magari io facevo un po' più politico e riportavo, ma insomma, e invece sparava, allora cominciava la cosa, quando cominciava a parlare di un'opera che sentivo un brusio, perché diceva delle cose un po', no, sono cose di così. Tener conto che la Bibbia vi diceva l'altra volta, se io sono vivo è perché sono 86 anni che cambio, 86 anni che non penso che cambio, perché se non cambiassi saremo un recipiente di formalità. Ecco, allora, siccome fatica a cambiare, questa fa tanta fatica a sistemarsi e cambiare, ecco, allora se qualcuno accenna appena a cambiare, oppure al massimo facciamo come il gatto pardo, come diceva, cambiare quanto basta perché tutto rimanga come prima. Che vuol dire stare finito di cambiare un po' quel mondo. Ecco, questa è la grande sensazione che abbiamo tutti, in tutti gli ambiti, cominciare dalla politica, non perché mai era lì. Siamo uomini, dicevo prima, superiore. Ecco, allora gli apostoli e i profeti, ma tenere conto che i profeti fanno parte,
E certamente devono essere attenti, tenere conto dei rischi e sapere valutare il modo. Io vi citavo quel vescovo francese, un caro amico, ho fatto vedere una foto fatta insieme ancora quando era nei gruppi di padre del gruppo Gaglione. E lui era vescovo, era un profeta, solo che l'ha fatto tanto forte che a un certo momento la maggioranza della Croce ha detto di pazienza, non ci stiamo più, ha dovuto lasciare la Croce. Cioè, fa il profeta ancora, è vero, fa i più abbandonati di Parigi vanno a cercarlo, che sono a me infatti parlo il tuo ruolo di qualcuno, mi dicevo, come sa che è il libro, vuotati un po' di giove tazzi, dico, ma io ho famiglia. Nel senso che devo andare avanti con la mia gente, devo far capire la gente, insomma, che è no? Ecco, questo qui credo che sia già, forse è vero che noi apostoli o gerarchia abbiamo troppo paura del cambiamento, che cambiamento sono nuovi anche la gente non capisca. Allora vi citavo la lettera del cardinale Pellegrino, camminare insieme. Ecco, chi cammina deve camminare insieme. L'amico Gaio si è accorto che stava camminando da solo. Però insieme non vuol dire star fermo. Camminare insieme ma camminare. Questo credo che sia il cammino. E anche è avvenuto anche per i concili in generale. Perché allora c'è speranza che potesse cambiare molto di più, ma si è avuto l'impressione, un timore, anche Papa Benedetto, nella sua autobiografia, l'aveva chiamato Tubinga, che era l'università più così, Hans Spindler, l'aveva chiamato Tubinga. Nel 68 c'è stata una rivoluzione tale, la Tubinga, lui si è spaventato, ma è andato a Ratisbona. E allora dice che quello, lo scrive lui, c'è, ma un po' cambiato il 68. Soltanto che lui che è tedesco sa come dicono i tedeschi. Bisogna stare attenti, mentre se l'acqua un bambino e l'acqua è sporca, butti via l'acqua sporca. Nel bambino stare attento, insieme all'acqua sporca, non butti via anche il bambino. Cioè vuol dire che se ci sono state delle esagerazioni, non blocchi tutto. Io vi dicevo l'altra volta parlando della liturgia, dopo la liturgia si cominciava a essere per esempio nuova, ricordo, al sabato sera i giovani si radunavano, facevano le messe con le chitarre. Già, avevamo un po' di paura delle chitarre. Ma poi c'è stato qualcuno che diceva, come la lettera di San Paolo e di Tessalonicesi, io vedo Che Guevara, perché gli sembrava più così, no? E lui diceva, hai visto? Basta messa il sabato sera, no? Lì guarda, fammi capire che la parola di Dio è diversa da Che Guevara, no? E là mi ha preferito dicendo all'acqua sporca, appunto lì anche il bambino. Che adesso non vengo più neanche senza neanche con le chitarre. Ma per dire, adesso le lasciano dire ai gruppi più tranquilli, no? Ecco, io credo che, ma adesso fa parte un po' della natura umana. Allora io per quello dico dovremmo, sapere camminare cercando di stare insieme. Ed è vero che per queste cose qui, la gramassa della gente è uno dei compiti nostri, di gerarchia, noi di preti, ecco. Perché la gente se i preti stanno fermi, parlo per la nostra se stanno fermi i preti e la gente sta bene, sta fermo. Ecco, e allora succede che quelli che si muovono, criticando, contestando, imponendo. E allora forse questo crea ancora di più, ecco, la contrapposizione. La difficoltà è allora di muoversi e di continuare a cercare nonostante tutto il piano. Vi dicevo già che anche il concilio, no? Se è riuscito, è perché prima c'era della gente che aveva cominciato a dire cose, gli avevo detto, no, l'ecumenismo non cambiava Mercedes, cioè, no, quello è un americano, niente. Ma che la Bibbia era un protestante, allora. La liturgia non sono le storie dei monasteri. Allora, continuato con pazienza, con perseveranza, maturato, hanno il nostro Vangelo più. E il disco dice, guarda, ha ragione, ma guarda, è proprio, guarda, bisogna fare in quel modo. Perché qualcuno abbia continuato con calma e con perseveranza. Io continuo a sperare.
Non ha voluto dire di più sul contrario del la Gabbia stessa dice che anche i laici finalmente hanno il diritto di pensare e di parlare. Quando Paolo VI ha avuto il coraggio di vedere e di dire che la contraddizione con la pillola avrebbe portato a una certa mentalità e anche a tanti tanti mali, noi non crediamo che ci sbagliasse molto da sposarsi, ecco. E soprattutto che abbiamo portato tanti pericoli e condizionamenti per le donne, al contrario di quello che può sembrare. Anche se ci sono dei casi di limiti in cui, insomma, bisogna vedere dal punto di vista della sfera. Forse pensiamo che siamo proprio i laici, in particolare come ministri della Chiesa nel matrimonio, ma non solo in quel momento in cui sono sicuro. Ecco, che devono prima provare a vivere e poi ad annunciare la vita sessuale secondo Dio, ci ricordiamo che già Maria Teresa insegnava alle donne e alle coppie analfabeti, che non capivano tante cose e che erano povere anche mentalmente, insegnava con le sue suore la regolazione delle nascite secondo il rispetto dei cicli fecondi o non fecondi per donne. E lo imparavano bene, specialmente quando riuscivano a parlare con i loro mariti, perché aiuta anche logicamente questo a interagire molto tra marito e moglie, non scaricandosi le responsabilità o strumentalizzandosi le scienze. Oltretutto, nei decenni, questa possibilità di conoscere i momenti fecondi e non fecondi è diventata sempre più facile, sempre più dimenticabile, anche se si è fatto troppo poco per aiutare i scientifici perché promuovono la conoscenza, la approfondiscono e possono poi aiutare più. Ci sembra che forse, appunto, a livello di chiesa mondiale, ma anche di chiese poi diocesane, non si faccia abbastanza per informarsi, per informare e per informare proprio per la serenità delle coppie.
Bene, io credo che questo sia proprio un esempio pratico dei due limiti più grossi che noi abbiamo nell'applicazione del Vangelo. A parte il fatto della parola di Dio, che dicevo, pensate, dopo 40 anni il Papa dice facciamo un sinodo sulla parola di Dio, vuol dire che se la forza non ce l'ha fatta abbastanza, o della liturgia. Ma quindi ricordate che parlavo delle due rivoluzioni copernicane. Uno, non il mondo per la Chiesa, ma la Chiesa per il mondo. E l'altra, non la gerarchia e la vita dell'indipendenza, ma il popolo di Dio. E io credo che questo è uno dei casi in cui se veramente si desse l'autorevolezza ai laici che sono nella mano, agli sposati, ai competenti, ai medici, ecco, far capire che sono loro che portano avanti, perché noi preti, di ha sempre l'idea che abbiamo deciso dogmatica e poi viene tutti, non c'è sta fuori, no? Il mondo dogmatico, per dire. Le cose stanno così, le abbiamo deciso nei preti, viene giù e voi dovete fare come diciamo. No, richiamare il valore della vita rispetto a me, ma che poi siano i laici che portano avanti il discorso, che parlano, che discutono, che persuadono. E se c'è una mamma di famiglia, persuade molto di più che non se vanno gli operiti, che è chiaro che l'ha imparato sui libri per lui, no? Io credo che questo sia, dovrebbe incoraggiare a dire: diamo lo spazio veramente di autorevolezza ai laici nel loro ambiente, nelle loro situazioni, dalla vita matrimoniale intima alla vita politica, alla vita economica. E siano i laici che portano avanti, i laici si ispireranno, noi preti cercheremo di aiutare coloro che devono imboccare le strade, ma che sia davvero il popolo di Dio che allora riesce a fare un discorso con gli altri. E ho l'impressione che se davvero due sposi vanno a parlare convinti e portano sul piano concreto, posso persuadere molto di più che non i preti, diciamo, è deciso che è così, se non fate così siete fuori. Ecco, allora io la prendo in sua parte il contenuto, ecco, no? E l'ha detto molto bene. Ecco, credo che questo anche vorrei dire per i laici, per rivendicare, perché finché i laici dicono lasciamo fare i preti, li ho sentiti tanti anch'io. Noi abbiamo la famiglia, abbiamo il lavoro, i preti hanno la loro famiglia in chiesa, facciano loro, no? Fanno il loro compito, che è quello di richiamare, di illustrare la parola di Dio, di tenere insieme la comunità, di portare il Signore. Anche perché una volta c'era una mentalità molto più comune, tutti sapevano tutto, chi più chi meno, no? Ecco, ma adesso è vero che ci sono state soltanto quando guardi i ragazzetti che con un colpo di bottone si tirano, mi hanno fatto sentire una mia conferenza, mio pronipote, 15 giorni fa, ti faccio sentire, ma dove l'ho fatto? Ma sì, guarda, sì, ero io che parlavo. Questo crea una mentalità diversa, no? E se noi vogliamo continuare a fare come si faceva una volta, no? Allora io penso che questo qui deve incoraggiare molto. I laici a sentire la loro responsabilità, soprattutto per le persone, e noi primi a rispettare la competenza dei laici, a richiamare, a discutere magari con loro per vedere come mettere insieme la parola di Dio con le situazioni concrete. Ma l'accordo il contenuto, ma anche proprio l'idea di dire questo ci fa capire la responsabilità che abbiamo. Tante volte vi dicevo che quando arrivavi a Ebrei, adesso i preti, abbiamo sempre, tu siamo tutti insieme così, un prete della mia santa morte qua c'è l'arma sua. Dice no, le donne non tu sai. Primo perché non sono abituato, e secondo perché se le donne tu non posso più criticarla. Preferiva darmi da lei per criticarla, invece di dire no, andiamoci nel tu, ma allora parliamo insieme in maniera, no? Sfumiamo, soluzioniamo le nostre situazioni, ci rendiamo conto. Ecco, credo che sia questo discorso che manca, questo dialogo che manca all'interno della Chiesa. E Monte Grandifico le spara, no? Come sempre, dice no, nel Vangelo non c'è il dialogo, c'è il logos. E il logos vuol dire la parola. In principio era il logos, e furbo, San Logos può voler dire idea o parola, furbo, San Gerolamo, non ha tradotto, in principio era l'idea, ha tradotto, in principio era la parola, il rapporto con l'altro. E allora voi vedete, essere umani vuol dire dialogare. E anche nella Chiesa sì, ci sarà chi mette l'ultima parola. Ma come vi dicevo l'altra volta, è l'ultima, se prima ce n'è delle altre, se no è l'unica. E allora bisogna che siano prima tante altre parole, poi allora ci sarà anche l'ultima. Ma proprio che nasce all'interno del dialogo. Bene. Devo dire, a proposito del Concilio, a parte che i libri che ci sono, questo qui è, se uno vuole saperlo un po' di più, Alberico, il famoso Alberico che è morto, era quello di Bologna, la piscina, ha proposto l'unica storia completa del Concilio in 5 volumi, tradotto ormai in tutto il mondo, ma ne ha fatto un riassuntino. Ecco, allora in questo riassuntino è breve storia del Concilio Vaticano II, edito dal Mulino, non forse neanche tanto, ma insomma è. Per se uno può sapere le quattro come si sono svolte, come sono intervenute, come hanno fatto, ecco, senza comprare i cinque volumi, che costano quasi 100 euro. Con questo che sappiamo meno.
Ecco, ringraziamo davvero di cuore il signor Bertazzi, teniamo conto che domani mattina a Ivrea l'incontro con la terza età. E domani sera alle 18.30 a Bari presenta il suo. Quindi vedete che vita movimentata, densa, quattro e brillante. Mi permetto ecco, di suggerire alcune cose in riferimento all'ultima serata, giovedì prossimo, come sapete avete dato alle mani il foglio. Iniziamo alle 18.30 fino alle 19.45, chi fosse interessato a ritrovarsi, a riprendere questi argomenti delle quattro serate, lo segnala, suddividiamo i gruppi a seconda degli interessi, degli argomenti, dando la possibilità anche ai giovani di ritrovarsi insieme con un signor Bertazzi, così possono approfondire il discorso sul Concilio in maniera molto più ampia, toccando gli argomenti che loro stanno a cuore in modo particolare. Ecco, se gentilmente uscendo potete consegnare questo foglio, dopo la cena, cioè alle ore 21, Monsignor Bertazzi tirerà le conclusioni, ci darà le indicazioni, che poi ognuno potrà condividere nella propria comunità, visto che veniamo un po' da diverse parrocchie. Noi qui riprenderemo e proseguiremo la riflessione con un calendario che renderemo noto, le serate non finiscono così. L'idea è quella di lavorarci su e di concretizzare pastoralmente delle cose che siano di utilità individuale e soprattutto della comunità. Ecco, vogliamo concludere come è nostro solito facendo nostra questa preghiera. Intanto ringrazio anche i confratelli, vedo diversi presenti, mi fa piacere che ci sia anche questa presenza nel condividere questi momenti di riflessione e di approfondimento, soprattutto su questo tema del tempo. Grazie a voi, ci alziamo in piedi e facciamo questa. E torniamo a Monsignor Bertazzi, l'ultimo libro uscito in questi giorni, di Carlo Maria Martini, qualcosa di così personale, meditazione sulla preghiera. Non ce l'ha mai così, nel viaggio di ritorno da Bari, farà il treno tra assaporare le sue emozioni. Grazie.
Oddio, noi ti ringraziamo, ti rendiamo grazie per l'insieme dell'umanità. Per coloro che professano altre religioni e no, o non ne professano alcuna, e in particolare per coloro che ci sono amici e vicini, per la grande varietà di esperienze umane e per i doni che ci portiamo gli uni agli altri quando ci incontriamo in uno spirito di ascolto e di amore, per la possibilità di dialogo nella comunità e per l'arricchimento reciproco e la comprensione che ne derivano, per i movimenti che stabiliscono e sostengono i diritti delle persone di ogni condizione religiosa. Noi ti preghiamo che tutti gli esseri umani, di qualunque religione, possano essere liberi di affermare le proprie convinzioni con integrità e di ascoltarsi gli uni gli altri con unità. Che la Chiesa possa compiere un ministero di riconciliazione in un mondo diviso dal sospetto e dall'incomprensione e che compia un'azione riparatrice
là dove l'intolleranza religiosa divide la comunità umana, che la Chiesa possa rendere testimonianza con amore e verità a colui che chiama Signore e nel cui nome noi ti preghiamo. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Grazie a voi, vieni con tutti a casa e buon riposo. Alla prossima.